Newsline Sera.
Sono 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline Serale con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti e naturalmente gli aggiornamenti per quello che riguarda il Controradio Club con il countdown con cui da circa un mese vi stiamo accompagnando in questa rincorsa quota 2000, quota quantomeno 2000, potremmo aggiungere, visto un po' la quota che ci siamo prefissati, non ovviamente perché ci piacciono i numeri tondi, per così dire, ma perché è quella quota, parliamo di 2000 soci, che ci servirebbe a stare più tranquilli, no? Riguardo, no, non tranquilli del tutto perché ci mancherebbe, ma insomma stare più tranquilli. E poi è una quota, diciamo, che riteniamo fisiologica anche rispetto a quelli che sono i dati di ascolto, che sono ovviamente ben diversi, per cui 2000 soci è la quota minima a cui stiamo mirando e vi posso dire che piano piano ci stiamo arrivando, perché a ieri i soci del Controradio Club erano 1978, quindi ne mancano 22. Dai che ce la facciamo, il momento giusto per iscriversi al Controradio Club, sostenere la vostra radio venendo in sede o alla radio ufficio oppure tramite il sito www.controradioclub.it. tanti gli ascoltatori che anche oggi sono venuti in radio a fare la tessera. È arrivato un messaggio: quota 2026, ulteriore target. Non sarebbe male, ma forse addirittura 3000, perché non poniamo limiti, davvero. Il club è quanto mai importante dal punto di vista del sostegno, non solamente economico, che è vitale, ma anche dal punto di vista, diciamo, del sostegno così in senso spirituale quasi, perché poi essere soci del Controradio Club per noi che siamo qui dall'altra parte della radiolina da cui ci ascoltate, della device da cui ci ascoltate, significa sapere di essere importanti per qualcuno o qualcuna, e questo naturalmente ci fa tanto piacere, ci pone tanta responsabilità in capo, ma soprattutto ci dà forza nell'andare avanti. Veniamo alle notizie. È stato rinvenuto, come sapete, il primo pomeriggio di ieri nell'area ex CNR di Scandicci il corpo di una donna 44enne. In primo momento si è parlato di una donna tedesca, qualcuno ora invece riporta la nazionalità rumena. Di sicura è una donna senza fissa dimora, al vaglio degli inquirenti, le telecamere di sicurezza ed anche altri episodi di violenza segnalati nei giorni scorsi, quindi le indagini sono in corso. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Siamo a Scandicci, area ex CNR, a due passi dalla tramvia e da due istituti scolastici. Qui le coloniche sono murate per evitare occupazioni abusive, nell'attesa della partenza dei lavori che trasformerà quest'area nel grande parco cittadino, un'area in fase di riqualificazione dove presto inizieranno i lavori per 2,5 milioni di euro finanziati dalla regione, dice la sindaca Claudia Sereni. La segnalazione è arrivata da un senza fissa dimora che ha visto una pattuglia dei carabinieri e ha dato l'allarme. Sotto una tettoia, appena fuori un casolare, è stato ritrovato il corpo di una donna, vegliato da un cane, con accanto un machete, immediatamente sequestrato. Il cadavere è stato decapitato. In quest'ora gli inquirenti stanno cercando di stabilire l'esatta identità della vittima, la dinamica e l'ora dell'omicidio e infine il luogo esatto dell'esecuzione. Il PM di turno, la sostituta procuratrice Alessandra Falcone, è andata sul posto per dirigere le operazioni di persona. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e ha disposto che la salma fosse trasportata a medicina legale a Careggi per l'esame autoptico. Al vaglio le telecamere di sorveglianza degli istituti scolastici, il Mita, il Russell Newton. La zona, pur animata dalla cittadinanza, tra tramvia, i due istituti scolastici, le numerose aziende, l'area cani e le iniziative domenicali che spesso animano il parco, è stata di frequente al centro di gravi fatti di cronaca. L'attenzione degli inquirenti si è infatti subito rivolta nei confronti di un giovane segnalato nei giorni scorsi per il comportamento particolarmente aggressivo denunciato da alcuni passanti e sottoposto ad un TSO martedì scorso perché ritenuto particolarmente pericoloso nei confronti di alcune frequentatrici di quell'area.
Quindi le indagini sono in corso, il tema della sicurezza quanto mai d'attualità. Buonasera alla sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Lei ha già ieri detto delle cose importanti, oggi peraltro parte, no, la sperimentazione del terzo turno e la polizia municipale. Com'è il clima in città innanzitutto, sindaca?
Ma il clima chiaramente è teso, un evento come questo ci rende tutti sconcertati, però abbiamo grande fiducia negli inquirenti, tanto che è appena uscita la notizia del fermo di un uomo. Quindi diciamo, noi avevamo già sentore che questo fermo sarebbe accaduto, quindi si parla di due persone che sono senza fissa dimora, che erano tra l'altro già note alle forze dell'ordine, che non stazionavano a Scandicci, non stazionavano nell'area dell'ex CNR, ma negli ultimi 2 o 3 giorni appunto avevamo notato un certo movimento. Soprattutto era stato notato questo uomo con questo cane, questo pitbull, che aveva dato un'escandescenza, e quindi noi avevamo ricevuto segnalazioni poi anche ai carabinieri, dall'intervento dei carabinieri poi si è scoperto questo fatto, che pare essere quindi una lite fra due persone che si frequentavano, una storia tristissima di marginalità estrema, di violenza, probabilmente anche di abuso di sostanze. Adesso noi chiaramente non sappiamo molto di più di quello che in questo momento è uscito, quindi aspettiamo per dare tutti i dettagli, capire anche gli estremi, anche di quello che è oggettivamente un femminicidio, perché di fatto se fosse confermata anche la lite fra due che si frequentavano, di fatto c'è una violenza sulle donne. C'è anche il tema della donna che ha estremamente più fragile anche nelle condizioni di estrema marginalità, dove è più difficile anche la sopravvivenza in determinati contesti. Quindi noi siamo profondamente addolorati, sappiamo che abbiamo la forza in questo momento di dire che quell'area per noi non è più un'area di abbandono, ma è un'area dove c'è un progetto concreto. Noi fin dal primo giorno io mi sono impegnata affinché questo luogo tornasse alla proprietà pubblica, perché prima del mio insediamento era ancora proprietà privata, c'era ancora da finire una serie di passaggi. Oggi è pubblica, subito abbiamo fatto un progetto finanziato, abbiamo questi 2,5 milioni di euro e siamo già al lavoro per riaprire, perché noi abbiamo pochi strumenti. Al di là del fatto della sicurezza in senso stretto, abbiamo una collaborazione fortissima con prefetture e forze dell'ordine, abbiamo investito sulla prossimità, il terzo turno, le telecamere e tutto questo. Noi sappiamo che però è la vita di questi spazi pubblici che è l'elemento di maggiore sicurezza, e sappiamo che l'elemento di fragilità più grande è appunto la marginalità e l'abbandono proprio dello stato sociale, economico e psicologico delle persone.
Infatti sindaco, innanzitutto grazie perché ci ha dato una notizia. Noi ovviamente sono come dire, proprio l'attualità, no? Che comanda, sì. Quindi la ringraziamo di questo. Giustamente lei ribadisce l'impegno, no, che dell'amministrazione in confronto al tema della sicurezza, e giustamente io sottolineo il fatto che stiamo parlando per l'appunto di una società sempre più difficile, in cui il tema della marginalità si sta imponendo con forza, no? Che è una marginalità, come lei ha ben detto, di tipo economico, di tipo sociale, anche legato all'abuso di sostanze, anche legato ad altro, è un tema con cui probabilmente dovremmo fare i conti, perché poi non è che si può militarizzare tutto, no? Io nel senso che capisco le preoccupazioni dei cittadini e sarei il primo, no, ad esporle, però immagino, sindaco, come si fa a militarizzare tutto? La risposta non può essere che sociale, come lei diceva.
Sì, perché qui poi appunto adesso noi aspettiamo davvero le comunicazioni della procura, nomi, cognomi, ma di fatto quello che abbiamo capito è che le persone erano note, quindi già individuate, spostate varie volte. Quindi è un approccio questo al degrado e alla prevenzione, che in realtà è inefficace, perché se io sposto una persona da una parte all'altra e rigenero una dinamica in altri luoghi, ma non risolvo il problema. Quindi ecco, dispiace, perché forse se fossimo una società più strutturata, da questo punto di vista una tragedia come questa si poteva evitare.
Il problema, poi, Sindaca, ne abbiamo parlato spesso con lei, sono anche i tagli, no, su queste materie, i tagli che vengono fatti, per cui le amministrazioni locali poi si trovano davvero con armi spuntate rispetto a quello che si può fare. Tanto grazie anche di averci messo la faccia, come lei sempre fa, rispetto anche a vicende ben poco piacevoli, no? Buona
grazie
serata, Claudia
grazie.
Sereni. Sindaca di Scandicci, buona serata. E proprio a Scandicci un altro episodio inquietante, che fa parte di una serie di episodi che hanno come capostipi dell'evento di Bergamo, no? Dove nei giorni scorsi è stato denunciato e filmato anche dalle telecamere, avrete visto tutte le immagini molto crude di questo tentativo di rapimento di una bambina. Ebbene, un allarme si sta diffondendo, pure casi di emulazione, sta di fatto che un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino di circa 5 anni a Scandicci, sempre sarebbe avvicinato, avrebbe cercato di sottrarlo alla madre, ma dopo alcuni momenti di tensione con colluttazione d'urla avrebbe desistito fuggendo. A chiamare i carabinieri è stata la stessa donna che ha denunciato poi l'accaduto, sul quale sono in corso di indagini per confermare la ricostruzione e risalire al responsabile. Questa è la notizia, è stata riportata dai quotidiani Repubblica e il Corriere Fiorentino. E un altro episodio simile è stato denunciato a Vinci, dove sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per un episodio denunciato alla madre di una bambina, che anche qui ha denunciato il tentativo di rapimento della figlia all'entrata di uno spazio giochi nella frazione di Sovigliana. I fatti sarebbero avvenuti questa mattina, sono stati raccontati alla donna sui canali social e pubblicati vari gruppi Facebook ed altri gruppi chat WhatsApp, generando naturalmente molta preoccupazione. È sempre in tema di cronaca, in Pistoia, per non farci mancare nulla, in pistoiese i carabinieri del comando provinciale hanno avviato indagini serrate in merito ad una presunta violenza sessuale denunciata ai danni di un minorenne. Il fatto, riportato alle cronache locali della Nazione Tirreno, sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì nei pressi del parco Pertini di Agliana a Pistoia.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E ora la politica, perché il segretario del Partito Democratico di Prato, Marco Biagioni, ha formalizzato domenica scorsa le proprie dimissioni dalla carica. Dimissioni già annunciate nelle scorse settimane hanno effetto immediato, sono irrevocabili. Il presidente dell'Assemblea Territoriale Alberto Vignoli ha convocato per martedì 24 febbraio alle 21 al Circolo Arci Cherubini l'Assemblea delle Delegate e dei Delegati per procedere alle elezioni del nuovo presidente. Ad Arezzo invece il Partito Democratico ha scelto come candidato da indicare alla coalizione Vincenzo Ceccarelli, ex assessore, ex consigliere regionale, 65 anni, presidente della provincia, ex presidente della provincia ed ex sindaco di Castel San Nicolò ad Arezzo. Ceccarelli è stato indicato dalla maggioranza dell'Assemblea Dem dopo il passo indietro di Franco Vaccari, presidente di Rondi di Cittadella della Pace, che ha ritirato la propria disponibilità in assenza di un'unità condivisa. Ora il nome di Ceccarelli verrà dato appunto alla valutazione della coalizione che tiene dentro anche Italia Viva, Casa Riformista, Arezzo 2020, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. In alto mare invece la candidatura del centrodestra, dove si è aperta la partita per la successione del sindaco di Arezzo terminata l'esperienza di Alessandro Ghinelli. Tra i nomi quelli di Lucia Tanti, sostenuta dall'area civica Ora Ghinelli e da Forza Italia, Fratelli d'Italia spingerebbe invece per un profilo alternativo, tra cui viene indicato Marcello Comanducci, ex assessore del primo mandato Ghinelli. Ancora politica, perché Futuro Nazionale, Vannacciani, seguace del generale Vannacci, hanno eletto i propri responsabili provinciali, i primi responsabili provinciali. Stiamo parlando Cristiano Romani, vicepresidente dell'Associazione Il Mondo al Contrario per la provincia di Arezzo, Andrea Cucisto per quanto riguarda la provincia di Firenze e Eugenio Vassalle per quella di Lucca. Ma la notizia politica del giorno è indubbiamente il rigetto del ricorso presentato da Toscana Rossa circa la mancata elezione di uno o due consiglieri in consiglio regionale. Buonasera, grazie di essere con noi, Antonella Bundu, che era candidata a presidente proprio di Toscana Rossa.
Buonasera e grazie a voi dell'invito.
Come prendere innanzitutto questo ricorso, il rigetto del ricorso da parte del Tribunale Amministrativo?
Vabbè, da un certo punto di vista chiaramente non è una cosa che fa piacere, però come abbiamo detto dall'inizio saremmo comunque dovuti andare verso il Consiglio di Stato, perché se avessero dato ragione a noi il o i consiglieri del centrodestra avrebbero sicuramente fatto ricorso. Che è una cosa lunga, la sapevamo. Ci dispiace che il TAR non abbia accettato quello che è il nostro ricorso, cioè lo ha dichiarato ammissibile, lo hanno discusso anche a lungo, dunque le basi ci sono, però hanno interpretato quello che veramente dice la legge. Dunque la legge della Regione Toscana dice che è la lista, e questo lo sapevamo. Noi cerchiamo un'interpretazione dove diciamo che è la legge proprio, che chiaramente ha una stortura e che va in qualche modo superata e messa a posto questa struttura. È la prima volta che succede che da quando insomma c'è questa nuova legge, sono tantissimi anni da quando l'ha voluta sotto diciamo la presidenza di Rossi, quando c'era Renzi al governo, quando spingevano per quella che poteva essere, quella che è purtroppo ora, un bipolarismo forzato, hanno portato anche la Regione Toscana in questa direzione dove c'era soglia del 5%, che noi abbiamo superato anche al netto di quelli che sono i voti disgiunti, solo che la X è stata messa sul mio nome 15.000 volte di più di quella della lista. Dunque su 72.000 voti cioè abbiamo 15.000 voti di scarto, al netto anche dei 4.000 che sono disgiunti ci sono 11.000 voti in più che a nostro parere dovrebbero essere riconosciuti alla lista e non solo a me, perché non ha senso. Però vedremo se il Consiglio di Stato invece accetterà questa nostra visione, che non è solo la nostra. Io ricordo che ci sono due liste che hanno preso 20.000 voti in meno della nostra, che hanno tre consiglieri all'interno del Consiglio regionale.
Quindi è un tema di rappresentanza, è un tema di democrazia. Allora, a proposito della legge regionale, oggi il Movimento 5 Stelle è tornato a proporre il tema della revisione della legge regionale che vi ha per il momento esclusi dal Consiglio. Era un tema che era stato sollevato nell'immediatezza dei risultati anche dallo stesso presidente Gianni, dal PD, insomma si sono levate tante voci diciamo in solidarietà sua e della vicenda di Toscana Rossa. Per ora però non se ne è fatto di nulla.
Certo, hanno anche fatto ricorso comunque dopo aver sollevato vicinanza, hanno fatto ricorso contro la nostra richiesta, non hanno per ora fatto niente. Ora mi giunge nuova questa notizia, non lo sapevo se è di oggi che il Movimento 5
Stelle. Sì, è un'agenzia di oggi, poi controllerò, però mi sembra di averla letta bene. Dovrebbero riproporre il tema, non so se attraverso una mozione, bene, qualcosa, o comunque si discuterà, insomma.
Bene.
Vediamo, ma alla fine comunque quello che voi vi aspettate è come dire, ricorso al Consiglio di Stato, è una decisione. Peraltro in conclusione la vostra interpretazione si fonda anche su sentenze già precedenti rispetto ad altre vicende elettorali.
Sì, noi abbiamo più volte menzionato quello che è successo nel 2020 con il Movimento 5 Stelle proprio nel Veneto, dove lì vabbè hanno la soglia di sbarramento più bassa che è il 3%. Il candidato presidente prese 3, qualcosa, la lista rimase al 2 qualcosa, e però sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno dato ragione poi al Movimento 5 Stelle, togliendo anche lì un voto al centrodestra. Allora io vorrei solo correggere una cosa: non è che ce l'aspettiamo noi come lista Toscana Rossa. Io penso che si debba andare anche incontro a quello che dice lo statuto stesso della Regione Toscana, nonché anche la Costituzione, che parla comunque di essere rappresentati, di dare una possibilità a tutte e tutti di essere rappresentati. Lo statuto della Regione Toscana dice di facilitare anche la rappresentanza. Questa legge è chiaramente per mettere degli ostacoli, perché in nessun modo 72.321 persone non possono avere una rappresentanza.
Certo.
Ecco.
Tutto molto chiaro. Grazie Antonella Bundu, Toscana Rossa, buona serata, grazie di essere stata con noi.
Altrettanto, buon lavoro.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 20 febbraio alle 21, Ecce Robot, cronache di un'invasione. Di e con Daniele Timpano. Uno spaccato di storia personale e collettiva tra le trame dei più noti cartoni giapponesi e la ricostruzione storica di due invasioni, quella dei serial nipponici nei palinsesti e quella della televisione dentro le nostre teste.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa è stato chiuso per il ripristino di un incidente il tratto tra Lucca Est e l'allacciamento col raccordo Lucca Viareggio. Spostandoci sulla Fifilin, direzione mare, code a tratti tra Scandicci e la Strassigna. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Sette minuti, torniamo in diretta dall'acquario di Controradio. Allora sì, mi sono andato a recuperare il lancio di agenzia riguardo alla questione della legge elettorale, la richiesta del Movimento 5 Stelle. Effettivamente ricordavo bene, nel caos pomeridiano e le agenzie l'avevo intravista bene, diciamo così, perché c'è stato questo intervento, insomma, di Luca Rossi Romanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Per l'appunto ha detto: la legge elettorale toscana approvata oltre 10 anni fa mostra limite evidente, non appare più adeguata a garantire una rappresentanza piena. Il caso Toscana Rossa si inserisce in una più ampia crisi della rappresentanza aggravata dal calo dell'affluenza, eccetera eccetera, e insomma chiede che venga valutata una riforma della legge elettorale della Toscana. Rimaniamo in tema di politica, perché ieri vi abbiamo raccontato di questa mozione Fratelli d'Italia Bagno a Ripoli, perché ha chiesto di mettere accanto al nome ufficiale delle scuole del territorio anche una qualifica relativamente alle inclinazioni politiche o culturali in senso lato, per così dire, o politico-culturali delle varie scuole, e naturalmente c'è stata un'ampia risonanza, anche una presa di posizione forte da parte del centrosinistra e del sindaco Pignotti in particolare. Ma oggi, mentre tutti parlavano appunto di una provocazione, il deputato Francesco Michelotti, coordinatore della Regione Fratelli d'Italia in Toscana, ha detto che insomma la mozione del gruppo consiliare Fratelli d'Italia Bagno a Ripoli, l'ho letta, ha detto Michelotti, credo che Fratelli d'Italia abbia voluto accendere un faro su un problema che esiste, cioè quello della mancanza di libertà e di pluralismo all'interno delle scuole e degli istituti, che noi denunciamo da tempo, dice Michelotti. E quindi insomma esce dal tema della butade, entra il tema politico vero e proprio. Su questo interviene il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi, che dice: la destra mette di schedare le scuole, è una provocazione. Poi aggiunge subito che però l'indottrinamento di sinistra esiste, è un classico, prima riconosci di aver fatto una cosa sbagliata, poi la giustifichi lo stesso, un esercizio dialettico, dice Fossi, che ha un nome preciso: contraddizioni. Dopo queste dichiarazioni è necessaria una presa di posizione del ministro Valditara. Le parole di Michelotti non mi sorprendono più della mozione stessa. Immagino il suo imbarazzo di dover rispondere a una vicenda del genere. Dire che la mozione vuole accendere un faro sulle nostre scuole è grottesco, è un testo che tutto sembra voler chiedere tranne che una scuola libera, casomai l'esatto opposto. Queste le parole invece del sindaco di Bagnaripoli, Francesco Pignotti, l'abbiamo intervistato.
È grave sia che la volontà fosse reale, sia che in realtà fosse una provocazione, cioè questo non cambia affatto. È molto grave che in un atto pubblico dell'amministrazione comunale si possa sentirsi liberi di arrivare a chiedere tanto. Questo è il punto che io ho voluto denunciare da subito, con piena vicinanza ai nostri dirigenti scolastici, alle nostre insegnanti, ai nostri insegnanti che fanno un lavoro egregio. Le scuole di Bagnaripoli sono anche un esempio da questo punto di vista, e ripeto, la reazione che poi è seguita sinceramente comunque fa ben sperare. Da parte di tanti partiti politici, sigle sindacali, esponenti istituzionali dal livello regionale in su, anzi ringrazio per l'attestazione, per la vicinanza anche proprio ai nostri istituti e per ribadire un qualcosa che è fondamentale, cioè la libertà delle nostre scuole. Però è vero che fa un po' il paio con quelle che sono state le liste di proscrizione, e ciò che preoccupa è proprio questo, è che si stia creando effettivamente nel nostro paese, e poi lo si vede appunto nei casi delle comunità locali come questi, un clima politico per cui ci si possa sentire liberi, quasi come fosse una cosa normale, di presentare mozioni come queste o di richiedere le schedature e le liste di proscrizione, come abbiamo visto alcune settimane fa. È proprio questo il punto. Al di là dei singoli episodi, è che se si crea un clima in cui qualcuno si sente libero, provocatoriamente o meno, di poterlo fare, ecco, siamo arrivati a un punto in cui c'è allora veramente la necessità di ribadire questo.
Visti i risultati elettorali, adesso dovrebbe leccarsi anche i gomiti di come va il sistema scolastico italiano. Trovo sbagliati strabilianti queste dichiarazioni. Questo è il commento di Filippo relativamente alla notizia. Però al numero WhatsApp 342-81-04-111, dove stasera siete abbastanza timidi, per dire così, vorrei proporre invece il tema della legge elettorale toscana, alla luce di quanto accaduto a Toscana Rossa, di quanto detto da Antonella Bundo nell'intervista poco fa. Voi sareste favorevoli a cambiarla proprio per evitare che si possano ripetere casi del genere? 342-81-04-111, perché poi non possiamo meravigliarci, no, se le persone perdono affezione nei confronti del voto. È una cosa macroscopica, diciamocelo chiaramente, che circa 80.000 persone non hanno rappresentanza, no? Mentre compagini politiche hanno avuto molti meno voti, hanno addirittura 3 consiglieri. È un po', diciamo, effettivamente grottesco, ecco, mettiamola così. Questa mattina in parcheggio dell'ospedale del Mugello, la funzione pubblica della CGL di Firenze ha organizzato un presidio per denunciare la grave carenza di personale sanitario. Il sindacato evidenza come medici, infermieri, operatori sanitari e tecnici siano sotto organico cronico, aggravato dalle mancate sostituzioni di assenze per maternità o malattia. La FPCGL chiede assunzioni immediate, un pool extra di infermieri e operatori sociosanitari e il potenziamento tecnico-ostetrico, minacciando contestualmente lo stato di agitazione e una mobilitazione cittadina. Sentiamo Simone Baldacci della FPCGL Firenze.
Noi facciamo questo presidio per la mancanza, la grave carenza di personale, perché in un presidio piccolo come Borgo l'alto numero delle certificazioni, cioè di lavoratori che ormai hanno delle limitazioni sul lavoro, il numero delle gravidanze e tutti coloro che beneficiano di permessi e di congedi obbligatori come la 104 sono diventati un numero talmente elevato che mette proprio a rischio la tenuta dei servizi se non ci fossero continue richieste di straordinari e turni aggiuntivi su chiesta ai lavoratori. Quindi la situazione è diventata veramente ingestibile. Quello che chiediamo è un rinforzo di personale per un piccolo presidio come quello di Borgo, ma importante perché copre una zona molto, molto vasta, e soprattutto noi vogliamo appunto con questo personale continuare a mantenere alta la qualità delle cure e dell'assistenza che questo ospedale ha sempre offerto. Meno personale più stanco vuol dire meno qualità di assistenza e quindi anche un allungamento dei tempi di ricovero e dei problemi per tutti i cittadini utenti.
Oltre 200 studenti degli istituti lucchesi sono scesi in piazza Lucca per protestare contro l'inadeguatezza strutturale delle scuole, tra carenze igieniche e temperature spesso inferiori ai 10 gradi nelle aule. Si sono ritrovati questa mattina alle 9.45 a Porta Elisa e poi hanno attraversato in corteo il centro storico della città, raggiungendo infine piazza San Michele. Qui si è svolto un dibattito aperto sotto il portico di Palazzo Pretorio, durante il quale studenti e rappresentanti hanno raccontato cosa significhi vivere quotidianamente in una scuola in queste condizioni, spesso con un solo bagno da dividere con gli insegnanti e con gravi problemi di sovraffollamento. Al centro di mobilitazione la richiesta di risposte concrete da parte delle istituzioni, il rifiuto di accettare che il diritto allo studio venga garantito in condizioni precarie o che la sicurezza passi in secondo piano. L'evento per i 60 anni dall'alluvione di Firenze 1966, quello per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e quello per il ventennale e la scomparsa di Anna Fallaci sono tutte attività del 2026 del Gabinetto Scientifico Letterario VSE presentate oggi. Attenzione viene dedicata anche alle giovani generazioni con percorsi educativi e laboratori per i più piccoli. Uno degli appuntamenti è anche la mostra in programma a marzo, Raccontare il mondo, che ricorda dai 150 anni dalla nascita di Laura Arvieto, figura centrale nella letteratura per l'infanzia. Santa Salvata ha sentito il presidente VSE Riccardo Nencini, direttore Michele Rossi e l'assessore culturale alla comunale alla cultura Giovanni Bettarini.
Priorità a tutto quello che è educazione sentimentale e coscienza critica, quindi bambini, adolescenti, giovani, poi arriveranno anche gli adulti. Ripetiamo la prima volta al gabinetto, quindi le favole per bambini, come si scrivono, come si raccontano, cicli di lettura con i grandi scrittori nelle scuole, grand tour destinato alle studentesse e agli studenti che vengono da tutti i vari stati americani, sono 15.000 ogni 6 mesi che arrivano. E poi il passato, ma che è presente, con i grandi autori che ospitiamo noi, da Lorenzini, Pinocchio alla Fallaci, e poi Gobetti e poi Luzzi, la mostra è ancora in corso. Terzo filone, il raccordo con le grandi istituzioni letterarie del mondo.
Conoscere uno scrittore è un modo anche per avvicinare alla lettura di quei libri. In secondo luogo, legare la letteratura ad altre espressioni artistiche, l'arte figurativa, la fotografia e anche la musica.
È un gabinetto letterario che ha un contatto molto forte con la vita della città e riesce anche a celebrarla, basti ricordare gli anniversari che verranno celebrati quest'anno e le mostre, l'ultima mi piace ricordare Luzzi, che è in corso, bellissima, che consiglio, e anche Montale Bonsanti, che sono per la nostra città dei fiori all'occhiello.
Stanno arrivando messaggi sulla questione della legge elettorale. Marco da Firenze, peraltro, si palese, è uno di quelli che ha fatto il voto disgiunto su Antonella Bundo, e appunto dice: io sono di quegli 80.000 che è rimasto fuori perché ha fatto il voto disgiunto. Anche questo ha pesato, Marco. Ma lui, Marco dice: io non credevo nel progetto in sé, ma nella persona, e quindi ho optato per il voto disgiunto, cosa peraltro assolutamente legittima. Continuate a farci sapere cosa ne pensate. 342-8104-111. Cambia uomo, cambia. Terza edizione, torna al cinema la Compagnia di Firenze, rassegna i film per il contrasto alla violenza maschile sulle donne a cura di Impariamo a dire noi, Comitato Civico per il Contrasto della Violenza Maschile sulle Donne del Circolo Arci, 25 aprile, in collaborazione con il Comune di Firenze, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze. Dal 24 febbraio a giugno in programma 5 film che affrontano il tema della violenza sulle donne da prospettive diverse. Oggi la presentazione del programma è trovata su controradio.it. Sentiamo Eros Cruccolini e Andrea Bagni di Impariamo a dire noi.
L'idea è nata da una collaborazione con il cinema teatro della compagnia ed è un mezzo per riuscire a intercettare, noi diciamo prevalentemente il genere maschile, ma è un momento di incontro che ci interessa particolarmente, il dialogo fra i generi, per trovare idee, proposte che abbiano un'azione preventiva per diminuire il tema della violenza nei confronti delle donne.
Ma noi abbiamo cercato di stare un po' su un doppio versante, uno diciamo di denuncia delle cose più negative, no? Che caratterizzano la nostra storia e quello che leggiamo intorno a noi, e ci sono dei film, un film per esempio, Una donna promettente, che è proprio un caso di di violenza, con tutte le ferite che può lasciare una violenza e il desiderio, la cicatrice che rimane, il desiderio di vendetta. Poi c'è un film, quello con cui cominciamo, che è ambientato in Palestina, Sara e Salem, che è una storia che è una storia di frontiere, no? Quindi di difficoltà di relazioni, quando il contesto che hai d'intorno le complica, le fa diventare addirittura un caso politico, e lì saranno le donne che mandano poi, senza anticipare troppo, però verso il finale un messaggio positivo.
Quinta edizione di Testo, come si diventa un libro. A Firenze l'appuntamento dedicato ai libri per chi li fa, li ama, li legge. Oltre 200 eventi e tanti ospiti italiani e internazionali. 170 le case editrici protagoniste. Vieni a scoprirle. Dal 27 febbraio al 1 marzo, Testo, come si diventa un libro. Stazione Leopolda, Firenze. Info su testo.ptimmagine.com.
Contro Radio.
Si è costituita presso l'SMS di Peretola Firenze, Rete Fiorentina per Firenze Città Operatrice di Pace, promossa da più di 60 realtà associative fiorentine. L'atto costitutivo del processo di costituzione della rete parte dalla richiesta di applicazione delle delibere del Consiglio Comunale del 1986-2024 inerente appunto Firenze Città Operatrice di Pace. Questa mattina erano nei nostri studi gli animatori della rete, Moreno Biagioni e Roscruccolini. Sentiamo.
Il documento che si è fatto e che è scaturito da questa assemblea che c'è stata a Peretola, ci sono vari punti abbastanza precisi su cui l'amministrazione insieme alla società civile fiorentina dovrebbe operare, cioè recuperare la centralità del diritto internazionale e delle istituzioni e le relative, no? L'ONU che recuperi il suo ruolo, la Corte Internazionale di Giustizia, i relatori come l'albanese e le relatrici speciali che non sono divisive, come è stato detto impropriamente, per esempio dargli la cittadinanza, ma invece dargli la cittadinanza significa valorizzare quel ruolo che hanno avuto nel denunciare le situazioni, nel portare avanti un discorso di pace, anche laddove si opprime e si va contro i diritti. Poi il ruolo chiave della diplomazia, questo è un ritorno fra l'altro a un ruolo della città, antecedenti, no? La Pira eccetera, certo. Quindi il ruolo delle città, appunto, che non ci sono solo gli stati, ma dalle città può venire una spinta, okay, a cambiare anche le politiche degli stati, e il rifiuto di prospettive di riarmo, di corsa agli armamenti.
E noi chiaramente siamo a richiedere al Comune di Firenze di avviare questo dialogo e di concretizzare. Noi abbiamo bisogno di istituzionalizzare il progetto di Firenze Città Operatrice di Pace. La commissione pace del Consiglio Comunale ha già fatto alcune cose, c'è questo impegno della consigliera Stefania Collesei che ha coinvolto anche i comuni della cintura fiorentina, quindi però bisogna, come dire, istituzionalizzare, perché non ci devono essere poi i cambiamenti successivi a chi viene dopo eccetera, ma alimentare, perché Firenze può diventare un punto di riferimento sul tema della pace. La stragrande maggioranza delle persone vogliono la pace, vogliono vivere in relazione di conquiste, ma nel campo della scienza, della cultura, il confronto dello sport eccetera. Queste relazioni devono essere in qualche modo messe primariamente nel rapporto fra i cittadini. Noi dobbiamo riprendere anche tutto il discorso con la Regione Toscana, che ha giustamente concretizzato una legge sulla pace.
La storia. La storia di questa sera la dedichiamo al rapporto spesso complicato, no? Tra le energie alternative e l'agricoltura, un rapporto diciamo che ha ragioni contrapposte talvolta. Questo capita nel parco solare che si vorrebbe realizzare all'interno dell'oasi Poggini a cavallo tra Ponsacco e Casciana Terme Lari, Pisa. Ebbene, su questo c'è la contrarietà da parte di Coldiretti Pisa. Buonasera Alessandro Piceni Belli del Potere Spazzavento, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Perché siete contrari voi a questo parco?
Siamo contrari perché è all'interno soprattutto di una oasi di rispetto, e l'iter autorizzativo di questo grande impianto ha sorvolato su questa logica. Oltretutto un impianto a terra, quindi con un consumo di suolo in maniera irreversibile che sottrae suolo e biodiversità dall'agricoltura. La nostra non è una ideologia, noi siamo a favore delle energie rinnovabili, siamo meno a favore del consumo di suolo, soprattutto quando è fertile, che può far tanto comodo alla produzione di cibo.
Beh sì, anche perché voglio dire, le due cose non dovrebbero essere assolutamente in contraddizione. Allora parliamo di un progetto di 14 ettari, no? Di terreni agricoli a ridosso dei vigneti, boschi, zone umide abitate da numerose specie l'avifauna e da una ricchissima flora. Parco solare peraltro a terra, no? Ci sono delle alternative anche, no? C'è l'agrivoltaico o situazioni del genere. Su quello voi come sareste posti?
Come Coldiretti siamo chiaramente a favore del fare energie con pannelli solari. In prima battuta vorremmo sfruttare i tetti delle strutture, delle cantine, dei fienili, delle stalle. E poi quando c'è una vera necessità, senza ledere i diritti altrui, paesaggistici, come ho già detto, di biodiversità, anche magari fare l'agrivoltaico, cioè farlo a rialzato dal suolo e sotto fare agricoltura o pascolo. Non è il caso dell'impianto autorizzato nelle nostre zone.
Quindi in prima istanza utilizzare le superfici che già esistono, coprire quelle con i pannelli. In seconda istanza agrivoltaico, no invece al consumo di suolo, come invece state verificando per l'appunto nel progetto Poggini.
Sì, sappiamo che c'è una necessità, cioè l'Europa ci spinge verso una transizione ecologica piuttosto veloce, e che c'è una reale necessità di trovare fonti di energia alternativa. Però come si può dire, sfruttiamo il suolo già consumato. Ci sono tante zone marginali lungo le ferrovie, lungo le autostrade, parcheggi di supermercati, tetti di zone industriali abbandonate o anche viventi. Quindi in prima battuta, se c'è questa necessità, sfruttiamo quello che è già stato consumato, e poi se non basta magari affrontiamo anche il consumo di suolo, ma ripeto, il consumo fertile noi da agricoltori lo vediamo coltivato, non lo vediamo tappezzato di silicio, cemento e ferro.
Sì, ma poi insomma mettere in contrasto il suolo, la fertilità del suolo con le rinnovabili è veramente un capolavoro che bisognerebbe evitare. Grazie a Alessandro Piceni Belli, Potere Spazzamento.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie. E allora siamo in conclusione per quanto riguarda la newsline. Vi ricordo la notizia che ci ha dato la sindaca di Scandicci praticamente in apertura, in diretta, cioè il fatto che ci sono dei fermi, c'è un fermo per la donna decapitata il cui cadavere è stato ritrovato ieri nell'area ex CNR di Scandicci. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, e a sua volta stata conosciuto, era già stato segnalato nei giorni precedenti. I due pare avessero una relazione, ma insomma trovate già tutte le informazioni del caso sul nostro sito controradio.it, dove potete ascoltare anche l'intervista che abbiamo fatto poco fa in diretta alla sindaca Scandicci, Claudia Sereni. Vediamo le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sull'Appennino centrale, venti tra deboli e moderati settentrionali, mari molto mossi, in attenuazione a mossi, temperature in calo nei valori minimi, le massime invece in aumento. È davvero tutto, ora la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.